Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Il carceriere che aveva condotto la Maslava si sedette sul davanzale a una certa distanza dalla scrivania. Per Nekhludov era giunto il momento decisivo. Aveva continuato a rimproverarsi perché durante quel primo incontro non le aveva detto la cosa principale, e cioè che intendeva sposarla, e adesso era fermamente deciso a farlo. Lei sedeva dall'altra parte del tavolo. Nekhludov le si sedette di fronte. Nella stanza c'era luce, e Nekhludov, per la prima volta, vide il suo viso chiaramente, da vicino. Le piccole rughe intorno agli occhi e alle labbra, e il gonfiore degli occhi, e provò ancora più compassione di lei. Appoggiandosi al tavolo in modo da non farsi sentire dal carceriere ma da lei sola, disse: «Se il ricorso non avrà esito, presenteremo una domanda di grazia a Sua Maestà. Faremo tutto il possibile». «Ecco, se avessi avuto prima un buon avvocato», lo interruppe lei. «E invece quel mio difensore era uno stupidotto. Continuava a farmi complimenti», disse, e scoppiò a ridere. «Se allora avessero saputo che lei mi conosceva sarebbe stato diverso. Così invece, pensano tutti che sia una ladra». «Com'è strana oggi», pensò Nekhludov, e stava per replicare quando lei ricominciò a parlare. «Ma ecco cosa volevo dirle. C'è da noi una vecchietta, che tutti sono addirittura sbalorditi. Una vecchietta così meravigliosa, e sta in prigione senza motivo, lei e il figlio. E tutti sanno che sono innocenti, ma li hanno accusati di incendio doloso e stanno in prigione. Lei, sa, ha sentito che la conosco», disse la Maslava, dimenando il capo e lanciando le occhiate. «E dice... digli di far chiamare mio figlio, che lui gli racconterà tutto. Si chiamano Menishov. Allora? Lo farà? Sa, è una vecchietta così meravigliosa. Si vede subito che non ha colpa. Lei, mio caro, se ne occuperà, vero?» disse sogguardandolo, abbassando gli occhi e sorridendo. «Va bene, lo farò, mi informerò», disse Nekhludov, sempre più stupito della sua disinvoltura. «Ma volevo parlarle anch'io. Ricorda cosa le dissi l'altra volta?» «Diceva tante cose. Che cosa disse l'altra volta?» chiese senza smettere di sorridere e voltando la testa da una parte e dall'altra. «Dissi che ero venuto per chiederle di perdonarmi». «E dagli con questo perdonare, perdonare, a che serve? Farebbe meglio che volevo riparare la mia colpa», continuava Nekhludov, «e riparare coi fatti. Ho deciso di sposarla». Sul viso di lei, a un tratto, si dipinse la paura. I suoi occhi strabici, fissi, lo guardavano e non lo guardavano. «Di questo poi che bisogno c'era?» esclamò accigliata e cattiva. «Sento che devo farlo dinanzi a Dio. Di che Dio mi viene a parlare adesso? Lei continua a dire cose che non c'entrano. Dio? Quale Dio? Allora avrebbe dovuto ricordarsi di Dio», disse, e si fermò a bocca aperta. Solo allora Nekhludov sentì un forte odore di acquavite venire dalla sua bocca e comprese il motivo della sua eccitazione. «Si calmi», disse. «Non ho niente da calmarmi. Credi che sia ubriaca? Sarò anche ubriaca, ma so quel che dico». A un tratto cominciò in fretta e si fece di porpora. «Io sono una forzata, una puttana, e lei è un signore, un principe, e non è il caso che tu ti sporchi con me. Vai dalle tue principesse, che il mio prezzo è un biglietto rosso». «Per quanto tu parli crudelmente, non puoi esprimere quello che sento», disse sottovoce Nekhludov, tremando tutto. «Non puoi immaginarti fino a che punto senta la mia colpa dinanzi a te».
«Senta la colpa!»
gli rifece il verso lei, cattiva. «Allora non la sentivi e mi rifilasti 100 rubli? Ecco il tuo prezzo!» lo so, ma ora che posso farci?» disse Nekhludov. «Ora ho deciso che non ti abbandonerò», ripeté, «e farò quello che ho detto».
«E io ti dico che non lo farai!»
esclamò lei e scoppiò a ridere forte.
«Katyusha!»
cominciò lui, toccandole la mano.
«Vattene da me!
Io sono una forzata e tu un principe, e questo non è un posto per te», gridò, trasfigurata dall'ira, strappando via la mano.
«Vuoi salvarti per mezzo mio?» proseguì, affrettandosi a dire tutto quello che le si era levato nell'animo. «A mie spese te la sei spassata in questa vita, e adesso a mie spese vuoi salvarti all'altro mondo? Mi fai schifo! Tu e i tuoi occhiali, tutto il tuo grasso e sporco muso, vattene! Vattene via!»
urlò, scattando in piedi con un movimento energico. Si avvicinò al carceriere.
«Che scenate sono queste? Mai possibile! Ci lasci, per favore», disse Nekhludov.
«Che non trascenda», disse il carceriere. No, aspetti, per favore, disse Nekhludov. Il carceriere tornò alla finestra. La Maslava si risedette, abbassando gli occhi e stringendo forte le piccole mani con le dita intrecciate. Nekhludov stava in piedi davanti a lei e non sapeva che fare. «Tu non mi credi», disse.
«Che vuole sposarmi? Questo non sarà mai. Piuttosto mi impicco, ecco tutto.
Continuerò lo stesso ad assisterti.
Sono affari suoi. Io però da lei non voglio niente, dico sul serio», disse. «Ma perché non sono morta allora?»
aggiunse e scoppiò in un pianto pietoso. Nekhludov non poteva parlare. Le sue lacrime l'avevano contagiato. Ella alzò gli occhi, lo guardò, parve stupirsi, e si asciugò col fazzoletto le lacrime che le scorrevano sulle guance. Il carceriere si avvicinò di nuovo e ricordò che era tempo di salutarsi. La Maslava si alzò. Ciò che le aveva detto Nekhludov l'aveva richiamata in quel mondo in cui aveva sofferto e che aveva abbandonato, senza comprenderlo e odiandolo. Ora aveva perso l'oblio in cui era vissuta, e vivere con la chiara memoria di ciò che era stato era troppo tormentoso. Quella sera comprò ancora dell'acquavite e si ubriacò insieme alle compagne. «Sì, ecco come stanno le cose, ecco», pensava Nekhludov, uscendo dal carcere, e per la prima volta comprendeva appieno tutta la sua colpa. Se non avesse tentato di riparare, di riscattare la sua azione, non ne avrebbe mai sentito tutta la gravità. Non solo, anche lei non avrebbe sentito tutto il male che le era stato fatto. Solo adesso era uscito alla luce, in tutto il suo orrore. Egli vedeva solo adesso cosa aveva fatto dell'anima di quella donna, e lei vedeva e capiva che cosa era stato fatto di lei. Prima Nekhludov giocava con il suo sentimento di ammirazione per se stesso, per il suo pentimento. Adesso aveva semplicemente paura. Lasciarla, lo sentiva, ormai non poteva più. E nello stesso tempo non riusciva a immaginare a cosa avrebbero portato i suoi rapporti con lei. Proprio all'uscita, Nekhludov fu avvicinato da un carceriere con croce e medaglie e una faccia sgradevole e losca, che gli passò un bigliettino con aria di mistero. «Ecco, per sua eccellenza, un biglietto da parte di una persona», disse porgendo la busta a Nekhludov. «Quale persona?» «Legga e vedrà. Una detenuta, una politica. Presto servizio da loro. Lei me l'ha chiesto. E anche se non è permesso, per umanità», disse affettatamente il carceriere. Nekhludov si domandava come mai un secondino, addetto ai politici, recapitasse i messaggi, e nel carcere stesso, quasi sotto gli occhi di tutti. Non sapeva ancora che quello era non solo un carceriere, ma una spia. Prese dunque il biglietto e, uscendo dalla prigione, lo lesse. A matita, con mano sicura e ortografia d'avanguardia, era scritto quanto segue. «Ho saputo che lei visita il carcere, interessandosi a una detenuta comune, e desidererai vederla. Chieda un incontro con me. Glielo concederanno, e io le riferirò molte cose importanti, sia per la sua protetta che per il nostro gruppo. Ringraziandola, sua Vera Bogoduchovskaya». Vera Bogoduchovskaya era maestra in un villaggio sperduto del governatorato di Novgorod, dove Nekhludov era passato con gli amici durante una battuta di caccia all'orso. Questa maestra aveva chiesto a Nekhludov del denaro per proseguire gli studi. Nekhludov gliel'aveva dato e si era dimenticato di lei. Ora risultava che quella signora era una criminale politica, stava in prigione, dove probabilmente era venuta a conoscenza della sua storia, ed ecco che gli offriva i suoi servigi. Vera Bogoduchovskaya era una rivoluzionaria, e adesso si trovava in prigione per la sua attività. Bisognava vederla, soprattutto perché aveva promesso dei consigli su come migliorare la situazione della Maslava. Al suo risveglio la mattina dopo, Nekhludov ricordò tutto quanto era accaduto la vigilia, ed ebbe paura. Ma nonostante questa paura, era più che mai deciso a continuare l'opera intrapresa. Con tale consapevolezza del proprio dovere uscì di casa e si recò da Maslenikov per chiedergli il permesso di visitare in carcere, oltre alla Maslava, anche la vecchia Menshova, col figlio, come gli aveva chiesto la Maslava. Inoltre voleva chiedere un colloquio con la Bogoduchovskaya, che avrebbe potuto essere utile alla Maslava. Poi andò dall'avvocato e gli riferì il caso dei Menshov, pregandolo di assumerne la difesa. L'avvocato l'ascoltò e disse che avrebbe esaminato l'incartamento e, se le cose stavano come diceva Nekhludov, il che era assai verosimile, si impegnava a difenderli senza alcun compenso. Il giorno dopo, Nekhludov ricevette da Maslennikov una lettera su carta spessa e lucida, con stemma e sigilli. con la sua calligrafia magnifica e sicura, gli comunicava di aver scritto al medico per il trasferimento della Maslava all'infermeria e che con ogni probabilità il suo desiderio sarebbe stato esaurito. La lettera era firmata «Il tuo compagno più anziano che ti vuole bene». E sotto il nome era stato tracciato uno svolazzo incredibilmente artistico, grande e sicuro. «Scemo!» non poté trattenersi dal dire Nekhludov, soprattutto perché sentiva che con quella parola «compagno», Maslennikov si degnava di scendere fino a lui, cioè, malgrado ricoprisse la più moralmente sporca e vergognosa delle cariche, si considerava una persona molto importante, e chiamandosi suo compagno pensava, se non di adularlo, di dimostrargli che tuttavia non era troppo superbo della propria grandezza. Una delle superstizioni più frequenti e diffuse è che ogni uomo abbia solo certe qualità definite, che ci sia l'uomo buono, cattivo, intelligente, stupido, energico, apatico, eccetera. Ma gli uomini non sono così. Possiamo dire di un uomo che è più spesso buono che cattivo, più spesso intelligente che stupido, più spesso energico che apatico e viceversa. Ma non sarebbe la verità se dicessimo di un uomo che è buono o intelligente e di un altro che è cattivo o stupido. E invece è sempre così che distinguiamo le persone. Ed è sbagliato. Gli uomini sono come i fiumi. L'acqua è in tutti uguale, ovunque la stessa. Ma ogni fiume è ora stretto, ora rapido, ora ampio, ora tranquillo, ora limpido, ora freddo, ora torbido, ora tiepido. Così anche gli uomini. Ogni uomo reca in sé, in germe, tutte le qualità umane, e talvolta ne manifesta alcune, talvolta altre, e spesso non è affatto simile a sé, pur restando sempre unico e sempre se stesso. In alcuni uomini tali mutamenti sono particolarmente bruschi, e a questa categoria apparteneva Nekhludov. Questi mutamenti avvenivano in lui per motivi sia fisici che spirituali, e un mutamento del genere era avvenuto in lui adesso. Il senso di solennità e di gioia del rinnovamento che aveva provato dopo il processo e dopo il primo incontro con Katiuscia era del tutto passato, e dopo l'ultimo incontro aveva ceduto il posto alla paura, perfino all'avversione per lei. Aveva deciso che non l'avrebbe abbandonata, che non sarebbe venuto meno al proposito di sposarla se solo lei l'avesse voluto, ma la cosa gli pesava e lo tormentava. Il giorno dopo la sua visita a Maslennikov, Nekhludov si recò nuovamente al carcere per vederla. Il direttore autorizzò il colloquio, però non in ufficio né nella stanza degli avvocati, ma nel parlatorio femminile. «Può vederla», disse, «però per favore, per il denaro, come le ho chiesto, e per quanto riguarda il suo trasferimento all'infermeria, come ha scritto Sua Eccellenza, si può fare, e anche il medico è d'accordo. Solo che lei non vuole, dice, sai che me ne faccio di portare la padella ai detignosi?» «Vede, principe...» «È gente fatta così», aggiunse. Nekhludov non rispose nulla e chiese di essere ammesso al colloquio. Il direttore mandò un carceriere e Nekhludov entrò dietro di lui nel parlatorio femminile, deserto. La Maslava era già là e uscì da dietro la grata, tranquilla e timida. Si avvicinò a Nekhludov e senza guardarlo disse piano. «Mi perdoni, Dmitri Ivanovich. L'altro ieri ho detto delle cose cattive». «Non sono io che devo perdonarla», voleva cominciare Nekhludov. «Soltanto mi lasci stare lo stesso», aggiunse, e negli occhi terribilmente strabici con cui lo guardò, Nekhludov lesse un'espressione tesa e cattiva. «Ma perché dovrei lasciarla?» «Così. Come così?» Lei lo fissò di nuovo con lo stesso sguardo, che a lui parve cattivo. «Senta», disse, «mi lasci stare, glielo dico sul serio. Non posso». «Lasci perdere quest'idea», disse con le labbra tremanti, e tacque. «Davvero, piuttosto mi impicco». Nekhludov sentiva che in quel suo rifiuto c'era l'odio per lui, l'oltraggio che non poteva perdonare, ma c'era anche qualcosa di diverso, di buono e importante. «Katiuscia, come ho detto, così ti ripeto», pronunciò con particolare serietà, «io ti chiedo di sposarmi, ma se non vuoi e finché non vuoi, io sarò sempre dove sarai e ti seguirò dove ti condurranno». «Questi sono affari suoi. Io non ho più niente da dire», disse. E di nuovo le tremarono le labbra. Anche gli tacque, non sentendosi la forza di parlare. «Adesso vado in campagna e poi andrò a Pietroburgo», disse finalmente riprendendosi. «Mi interesserò del suo, del nostro caso, e se Dio vorrà, annulleranno la sentenza. E se non l'annullano, fa lo stesso. Se non per questo, me lo merito per altro», disse. ed egli vide che grande sforzo faceva per trattenere le lacrime. «E allora? Ha visto i Minshoff?» domandò all'improvviso, per nascondere il suo turbamento. «Vero che sono innocenti?» «Sì, credo anch'io. Una vecchietta così meravigliosa», disse. Egli le raccontò tutto ciò che aveva appreso da Minshoff e le chiese se aveva bisogno di qualcosa. Lei rispose che non aveva bisogno di niente. Tacquero di nuovo. «Sì, e a proposito dell'infermeria», disse a un tratto, guardandolo con il suo sguardo obliquo, «se vuole ci andrò, e non verrò più». Nekhludov la guardò in silenzio negli occhi. I suoi occhi sorridevano. «Benissimo», poté soltanto dire, e si accomiatò. «Sì, sì, sì, è un'altra persona», pensava Nekhludov, provando, dopo i dubbi di prima, una sensazione completamente nuova, mai provata, di fede nella forza invincibile dell'amore. Tornata dopo questo incontro nella sua cella maleodorante, la Maslava si tolse il camiciotto e si sedette al suo posto, sul tavolaccio, con le mani abbandonate sulle ginocchia. Nella cella c'erano soltanto la Tisica, la donna di Vladimir con il lattante, la vecchia Menshova e la casellante con i due bambini. La figlia del chierico il giorno prima era stata riconosciuta malata di mente e trasferita in infermeria. Le altre donne stavano facendo il bucato. La vecchia dormiva coricata sul tavolaccio, i bambini erano in corridoio e la porta era aperta. La donna di Vladimir col bambino in braccio e la casellante che non smetteva un attimo di sferruzzare con le dita svelte si avvicinarono alla Maslava. «Allora? Vi siete visti?» domandarono. La Maslava sedeva sull'alto tavolaccio senza rispondere, dondolando le gambe che non arrivavano al pavimento. «Che hai da fregnare?» disse la casellante. «Soprattutto stai su col morale, eh? Katiuscia, dai!» disse muovendo svelta le dita. La Maslava non rispose. «Le altre sono andate a lavare. Dicevano che oggi sono arrivate tante elemosine. Hanno portato un sacco di roba, dicono», fa la donna di Vladimir. «Finasca!» gridò la casellante verso la porta. «Dove sei scappato, monello?» Liberò un ferro, lo infilò nel gomitolo nel lavoro e uscì in corridoio. In quel momento si udì un rumore di passi e un vocio di donne in corridoio, e gli abitanti della cella, coi coti sui piedi nudi, vi entrarono tenendo in mano una pagnotta ciascuno, e qualcuna anche due. Fedosia andò subito dalla Maslava. «Che c'è? Qualcosa che non va?» domandò Fedosia, guardando amorevolmente la Maslava coi suoi limpidi occhi celesti. «Ecco qua per il nostro tè», e si mise a disporre le pagnotte sulla mensola. «Che c'è? Ha cambiato idea e non vuole più sposarti?» chiese la Korabliova. «No, no, non ha cambiato idea, sono io che non voglio», disse la Maslava. «E così gli ho detto». «Ma che scema!» esclamò con la sua voce di basso la Korabliova. «Beh, se non si può vivere insieme, a che pro sposarsi?» disse Fedosia. «Però tuo marito viene con te», disse la casellante. «Ma noi siamo sposati secondo la legge», disse Fedosia. «Lui invece perché dovrebbe sposarsi se non possono vivere insieme?» «Che scema, perché? Ma se la sposerà, la ricoprirà d'oro!» «Ha detto, dovunque ti manderanno ti seguirò», disse la Maslava. «Se mi segue bene, se non mi segue fa lo stesso. Io non starò a pregarlo. Adesso va a Pietroburgo a brigare. Là tutti i ministri sono suoi parenti», proseguì. «E comunque io non ho bisogno di lui». «Si sa», acconsentì a un tratto la Korabliova, esaminando il suo sacco ed evidentemente pensando ad altro. «Allora beviamo un goccio?» «Io no», rispose la Maslava. «Bevete voi».
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.